Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Gesù è venuto sulla terra. Ma perché è venuto Gesù? Perché Gesù è morto sulla croce? Perché era necessario sia la morte che la risurrezione? E cosa c'entra con te? A cena, questo uomo ha parlato dell'assurdità, secondo lui, e scusate che dico questo davanti degli studenti, ma questo uomo che è laureato ha detto è assurdo che uno studente deve studiare 50 pagine di storia per una verifica. E io non sto qui a giudicare il merito di studiare 50 pagine alla volta, perché spesso uno dice, ma perché devo imparare tutti questi personaggi, tutte queste date? Cosa c'entra con la mia vita? Non lo so, forse c'entra, non lo so. Però capire di Gesù c'entra. C'entra veramente. Ma cosa c'entra? Gesù Cristo è Dio incarnato. E da secoli Dio aveva annunciato che Dio sarebbe venuto. In Isaia, ascoltate, leggo 3 versetti. Dio l'Eterno dice, dite a quelle che hanno il cuore smarrito, siate forti, non temete, ecco il vostro Dio verrà con la vendetta e la retribuzione di Dio, verrà Egli stesso a salvarvi, allora si apriranno gli occhi dei ciechi e saranno sturate le orecchie dei sordi, allora lo zoppo salterà come un cervo, e la lingua del muto griderà con gioia. E quando Gesù fu chiesto dai discepoli Giovanni Battista, quando sono venuti da Giovanni, mandato da Giovanni che era in carcere, dicendo, tu sei il Cristo o dobbiamo aspettare qualcun altro? Gesù ha citato questo versetto. E poi è andato a compiere questi miracoli. Ma qui abbiamo letto, verrà Dio stesso a salvarvi. Se volete mai un brano fra tantissimi che dimostra che Gesù è l'Eterno, questo è uno di tanti. Quindi Gesù è venuto, Dio è venuto in forma umana. Quando Gesù era sulla terra, dal giorno del suo battesimo ha iniziato a manifestarsi come il Cristo. Però per molto tempo i suoi discepoli non capivano che è il Cristo. Però finalmente è arrivato un giorno in cui il Padre ha toccato i loro cuori, le loro menti, e hanno capito che Gesù è il Cristo, quello che abbiamo aspettato come popolo da secoli. E leggo, Gesù giunto dalla parte di Cesarea di Filippo, questo Matteo 16, domandò ai suoi discepoli, chi dicono gli uomini che io, il figlio dell'uomo, sia? Ed essi dicono, alcuni Giovanni Battista. Altri Elia, altri Geremia o uno dei profeti. Ed egli disse loro, e voi chi dite che io sia? E Simon Pietro rispondendo disse, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E Gesù rispondendo gli disse, tu sei beato, o Simone figlio di Giona, perché né la carne né il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. Ed io altresì ti dico, tu sei Pietro, e sopra questa roccia io edificherò la mia chiesa, e le porte dell'inferno non la potranno vincere. Ed io ti darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che avrai legato sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che avrai sciolto sulla terra sarà sciolto nei cieli. E se andate in Matteo 18, vedete che Dio dice le stesse cose a tutti. Allora egli ordinò ai suoi discepoli di non dire ad alcuno che egli era Gesù, il Cristo. Allora, serviva un'opera divina di Dio per far capire a loro che Gesù è il Cristo. Sapere che Gesù è il Cristo è la base della salvezza. Ma noi sappiamo tutti che Gesù è il Cristo. O noi sappiamo che il suo nome sarebbe il nome e cognome Gesù Cristo. Non è la stessa cosa. Sapere che si chiama Gesù Cristo non è la stessa cosa che sapere che Egli è il Cristo. Noi crescendo in un paese dove la religione è cristiana di nome, tutti sanno che Gesù è un Cristo. Un musulmano che viene a vivere in Italia sa che si chiama Gesù Cristo. Ma non è la stessa cosa che veramente capire che Gesù è il Cristo. Il Cristo che mi serve per salvarmi dai miei peccati. Il Cristo che è Dio incarnato venuto a prendere il mio posto per subire l'ira mia, per poi vincere sulla morte e tornare in vita per poter salvarmi. Conoscere il nome Cristo non è la stessa cosa di sapere che Gesù è il Cristo che può salvarci. Quando i discepoli sono stati rivelati da Dio questa realtà, che Gesù è il Cristo, allora e solo allora, mai prima, ma solo da quel punto, allora Gesù cominciò a spiegare loro quello che trovate, se trovate in Matteo 16, che poi vedremo anche 17, e vedremo 20, e vedremo 26, trovate Matteo 16, e notate quello che Gesù cominciò ad insegnare solo da quel punto. 20, riprendo lì, allora Egli ordinò ai suoi discepoli di non dire ad alcuno che Egli era Gesù il Cristo. Da quel momento Gesù cominciò a dichiarare ai suoi discepoli che era necessario, ricordate quelle parole, era necessario per lui andare a Gerusalemme e soffrire molte cose da parte degli anziani, dei capi, dei sacerdoti e degli scribi, essere ucciso e risuscitare il terzo giorno. Notate bene queste parole. Era necessario. Dopo che i discepoli avevano capito che Gesù è il Cristo, Gesù cominciò ad insegnare loro che era necessario per lui di andare a Gerusalemme, era necessario per lui di soffrire alle mani degli uomini, poi morire, essere ucciso e poi il terzo giorno risuscitare. Andando avanti, vediamo che Gesù continua ad insegnare questa verità ai discepoli. Qui in Matteo 16 la prima volta, poi Matteo 17, 22, 23. Ora, mentre essi si intrattenevano nella Galilea, Gesù disse loro: il figlio dell'uomo sta per essere dato nelle mani degli uomini, ed essi lo uccideranno, ma il terzo giorno egli risusciterà. Ed essi ne furono grandemente contristati. E continuava a dire, andate avanti, Matteo 20, versetto 17 a 19. Poi mentre Gesù saliva a Gerusalemme, strada facendo, prese in disparte 12 discepoli e disse loro: ecco, noi saliamo a Gerusalemme, e il figlio dell'uomo sarà dato in mano dei capi dei sacerdoti e degli scribi, ed essi lo condanneranno a morte. Lo consegneranno poi nelle mani dei gentili, perché sia schernito, flagellato e crocifisso. Ma il terzo giorno egli risusciterà. E poi in Matteo 26. Adesso sono a Gerusalemme, ed è tempo per la croce fra due giorni. E guarda quello che Gesù dice ancora. 26, versetto 2. Voi sapete che fra due giorni è la Pasqua e il figlio dell'uomo sarà consegnato per essere crocifisso. E trovate anche Luca, un ultimo brano di questi. Luca 17. E qui Gesù sta spiegando a loro del ritorno suo per giudicare il mondo. Luca 17, 22. Poi disse ai suoi discepoli: Verranno i giorni in cui desidererete vedere uno dei giorni del figlio dell'uomo, ma non lo vedrete. E vi si dirà, eccolo qui o eccolo là, ma non andate e non li seguite. Perché come il lampo che, guizzando da un'estremità all'altro del cielo, illumina ogni cosa, così sarà anche il figlio dell'uomo nel suo giorno. Il ritorno sarà visibile a tutti. Ma prima è necessario che egli soffra molte cose e sia rigettato da questa generazione. Questa realtà che al momento era ancora futuro. Gesù stava parlando prima della croce. È necessario che io sia ucciso e risuscito? Parlava sempre di questa necessità. E vogliamo considerare, ma perché era necessario? Però andiamo avanti prima. Finora tutti i brani che abbiamo letto trattano il tempo prima della croce. Però dopo la risurrezione, è morto venerdì, primo giorno, era nella tomba venerdì, sabato, e poi sabato sera per loro inizia domenica, terzo giorno, la mattina, presto è risuscitato. Allora dopo la sua morte, le donne, domenica mattina, vanno alla tomba per preparare il corpo, perché non avevano potuto venerdì sera. E trovate Luca 24. E notate quello che dice l'angelo. Luca 24, la versetto 1. Ora, nel primo giorno della settimana, al mattino molto presto, esse e altre donne con loro si recarono al sepolcro, portandogli i romi che avevano preparato. E trovarono che la pietra era stata rotolata dal sepolcro. Ma entrate non trovarono il corpo del Signore Gesù. E mentre erano grandemente perplesse a questo riguardo, ecco presentarsi loro due uomini in vesti sfolgoranti. Ora, essendo esse impaurite e tenendo la faccia chinata a terra, quelli dissero loro, «Perché cercate il vivente tra i morti? Egli non è qui!» Ma è risuscitato. Ricordatevi come vi parlò mentre era ancora in Galilea, dicendo che il figlio dell'uomo doveva essere dato nelle mani di uomini peccatori, essere crocifisso e risuscitare il terzo giorno. Ed essi si ricordarono delle sue parole. Quindi l'angelo dice, ricordate che Gesù diceva che era necessario per lui di morire e risuscitare? È vero, ci aveva detto questo. Allora le donne tornano dalla tomba ai discepoli e raccontano quello che era successo, che non c'era Gesù, ma questi angeli hanno detto questo. Infatti andiamo avanti, versetto 9. Al loro ritorno dal sepolcro raccontarono tutte queste cose agli undici e a tutti gli altri. Ora quelle che riferirono queste cose agli altri apostoli erano Maria Maddalena, Giovanna, Maria madre di Giacomo e le altre donne che erano con loro. Ma queste parole parvero loro come un'assurdità, ed essi non credettero loro. Pietro, tuttavia, alzatosi, corse al sepolcro e chinatosi a guardare, non vide altro che le lenzuola che giacevano da sole. Poi se ne andò, meravigliandosi dentro di sé di quanto era accaduto. Quindi non hanno creduto a quello che le donne hanno detto, quello che Gesù aveva sempre detto. Allora, più tardi, lo stesso giorno, sempre domenica, due discepoli, non apostoli, ma del gruppo dei discepoli, lasciano Gerusalemme per andare a Emaus, che sarebbe dalle stanze da qui a Adria. Un pizzico meno, forse 11 chilometri e un quarto. Quindi 11 chilometri a piedi. Ieri abbiamo camminato da qui a Guolo. E sono 3 chilometri, quasi precisi, un pizzico di più. Quanto ci ha voluto? 3 chilometri. Mezz'ora. 6 minuti per un chilometro. Quindi 11 chilometri ad un passo medio sarebbe... cosa sarebbe? 11 per 6? 66 minuti? Come? Sì. Oppure, scusami, 10 minuti al chilometro, scusate. 10 minuti. E 6 chilometri all'ora. Quindi sarebbe circa 2 ore di camminata, sai, si cammina, circa 2 ore. Durante il cammino, Gesù risuscitato si avvicinò al cammino con loro, ma non lo riconoscono. o perché non vedevano, o perché proprio perché non guardavano su. Oh. Se tu sei rattristato, le tue speranze sono distrutte, tu non vai in giro, tu cammini così. E loro camminavano probabilmente con testa in giù, comunque non hanno riconosciuto Gesù. Versetto 13, Luca sempre 24. In quello stesso giorno, due di loro se ne andavano verso un villaggio di nome Emmaus, distante 60 stadi da Gerusalemme. Ed essi parlavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Ora venne che, mentre parlavano e discorrevano insieme, Gesù stesso si accostò e si mise a camminare con loro, ma i loro occhi erano impediti da riconoscerlo. Egli disse loro, «Che discorsi sono questi che vi scambiate l'uno l'altro, cammin facendo? E perché siete mesti, siete tristi?» E uno di loro, di nome Cleopa, rispondendo gli disse, «Sei tu l'unico forestiero in Gerusalemme che non conosca le cose che vi sono accadute in questi giorni?» Ed egli disse loro, «Quali?» Essi gli dissero, «Le cose di Gesù Nazareno, che era un profeta potente in opere e parole davanti a Dio e davanti a tutto il popolo, e come i capi dei sacerdoti e i nostri magistrati lo hanno consegnato ad essere condannato a morte e l'hanno crocifisso. Ora, noi speravamo che fosse lui che avrebbe liberato Israele. Invece, con tutto questo, siamo già al terzo giorno che da quando sono avvenute queste cose. Ma anche alcune delle donne tra di noi ci hanno fatto stupire perché, essendo andate di buon mattino al sepolcro e non avendo trovato il suo corpo, sono tornate dicendo di aver avuto una visione di angeli, i quali dicono che egli vive. E alcune di noi sono andate al sepolcro e hanno trovato le cose come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto. Ora egli, Gesù, disse loro, «O insensati e tardi di cuore a credere a tutte le cose che i profeti hanno detto! Non doveva, è necessario, non doveva il Cristo soffrire tali cose?» Notate il titolo che dà a se stesso la prima volta. Cosa diceva prima della croce? Il figlio dell'uomo deve morire e risuscitare. Come si identifica qui? Qui non dice più figlio dell'uomo, qui dice il Cristo. Non doveva il Cristo soffrire tali cose e così entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture le cose che lo riguardavano, avendo dichiarato che il Cristo doveva subire queste cose, e poi comincia a mostrare loro dall'Antico Testamento. Era il messaggio, sempre. E lui riprende loro per durezza di cuore di non aver creduto quello che aveva detto più volte. La morte e la risurrezione erano necessari. Poi in Atti, trovate Atti 17, l'Apostolo Paolo andava in città dopo città per predicare, e per prima dove andava? Nella sinagoga, giusto? Quando poteva andava sempre nella sinagoga per primo. Che cosa diceva nella sinagoga? Atti 17 da 1 a 3, leggiamo. Atti 17, l'Apostolo Paolo. Ora dopo essere passati per Anfipoli e per Apollonia, giunsero a Tessalonica, dove c'era la sinagoga dei giudei, e Paolo, secondo il suo solito, entrò da loro e per tre sabati presentò loro argomenti tratti dalle scritture, Antico Testamento, dichiarando e dimostrando loro che era necessario che il Cristo soffrisse e risuscitasse dai morti, e dicendo, «Questo Gesù che vi annunzio è il Cristo». Il messaggio è cambiato dopo la croce. Cioè, prima è necessario che il figlio dell'uomo soffre, ma dopo è necessario che il Cristo muore e risuscita. E Gesù è il Cristo. Quindi, è necessario, vi mostro che è necessario, vi mostro che doveva essere così. Avete notato che si dice questo più volte? Perché era necessario? E che cosa c'entra con me che ho la mia vita da vivere? Ho i miei problemi? Che cosa c'entra con me? siamo tanto presi dalla nostra vita quotidiana, siamo presi con i nostri figli, con impegni, con problemi, con sogni, con piaceri, con mille cose. E dobbiamo vivere in questo mondo, ma non dobbiamo essere presi con questo mondo. Siamo viaggiatori. Spesso con il mondo che ci circonda è difficile ricordare le verità infinitamente più grandi di quello che vediamo e tocchiamo intorno a noi. È difficile ricordare dell'eternità. Vediamo una parallela di questo nella vita quotidiana. Molto spesso bambini e ragazzi hanno grandi difficoltà a capire l'importanza di pensare oltre oggi. Tu dici, eri un bambino di 8, 9, 10 anni. Senti, un domani sarai grande e quello che tu stai facendo adesso determinerà la tua vita. Sono parole in una nuvola per lui. Non è che, ah, è vero, allora da ora in poi mi impegno, mamma, papà, e loro mai devono dire più niente, si impegna. Come... No, non funziona così. Però quando si arriva a 11 anni, certo, a quel punto non si pensa più alle cose da ragazzino, si pensa solo ad essere adulto. Quasi sono, giusto? Però i bambini e i figli hanno molto bisogno di ricordo dopo ricordo, di stimolo dopo stimolo, perché quello che è oggi è qui davanti alla faccia, quello che è domani non lo vedo. Il domani sembra proprio lontano, sembra un altro mondo, ci penserò. Però, come un bambino cresce e diventa adulto, e quei pochi anni dell'infanzia diventano solo un vago ricordo. Similmente, ma molto di più, i pochi anni di questa vita su questa terra passeranno molto presto. E poi ci troveremo davanti a Dio al giudizio. E da lì o entreremo nella presenza di Dio per stare con Lui nella gioia per sempre, o entreremo in un tormento terribile, terribile, terribile. Quanto tempo il ricco e Lazzaro, quanto tempo era il ricco nel tormento? Prima che era angosciato, subito. E così desiderava quando ha capito che non poteva in nessun modo avere sollievo. Voleva una cosa solo, che i suoi cari non venissero a stare con lui. Sappiamo tutto questo intellettualmente, ma quanto spesso dimentichiamo che davanti a noi c'è il giudizio e poi l'eternità. Paolo, parlando agli Atenesi, dice in Atti 17: ma ora, passando sopra ai tempi dell'ignoranza, Dio comanda a tutti gli uomini e dappertutto che si ravvedano, poiché egli ha stabilito un giorno in cui giudicherà il mondo con giustizia per mezzo di quell'uomo che egli ha stabilito e ne ha dato prova a tutti, risuscitandolo dai morti. Il giudizio. La Bibbia parla spesso del giudizio. Sta arrivando e dopo c'è l'eternità. E alla luce dell'eternità, questa vita è come quei pochi giorni che un neonato vive in ospedale prima di tornare a casa la prima volta, di andare a casa. Cioè, quando nasce un bambino, sta in ospedale 2, 3, 4 giorni, qualcuno 8, 9, 10, basta. Poi, per la prima volta, viene portato a casa. Allora, che importa, in fin dei conti, l'ambiente in ospedale in confronto di quello che troverai in casa? Ci sono bambini tanti, che trovano amore, vengono accolti con amore, vengono curati per anni con amore, e ci sono bambini che entrano in una casa dove c'è tanto odio e tanta cattiveria e brutte cose. Allora, che importa quei 3, 4, 5, 7 giorni in ospedale in confronto con la vita che avranno poi in famiglia? Non c'è paragone, non c'è paragone. E molto di più, non c'è paragone con i pochi, pochi anni sulla terra qui e l'eternità. Non c'è paragone. Noi abbiamo davanti a noi l'eternità, che sarà o in tormento continuo, giorno e notte, senza mai finire, o sarà con una gioia che non si può misurare nella presenza di Dio e non finirà mai. E allora arriviamo al motivo per cui era proprio necessario per il Cristo di soffrire, morire e poi risuscitare. Era necessario per te, per poter offrirti la salvezza eterna, anziché il tormento eterno. Abbiamo già detto che è stabilito che tutti gli uomini saranno giudicati. Questa è una delle verità che si ripete più volte nella Bibbia. Quale sarà il metro che Dio userà per il giudizio? Non sarà quanto siamo stati bravi in confronto con gli altri. Piuttosto, ognuno sarà giudicato in base a quello che ha fatto. Leggiamo di questo e trovate questo, Apocalisse 20. Apocalisse 20, e notate che ci sono i libri dove sono scritti tutti gli opere di tutti, e ognuno viene giudicato per questo, e notate che tutti vengono bocciati. Nessuno supera questo giudizio. Per quanto riguarda quello che è scritto nei libri delle opere degli uomini, nessuno supera il giudizio per quanto riguarda quello che è scritto nei libri. Versetto 11, Apocalisse 20. Poi vidi un gran trono bianco e colui che vi sedeva sopra, dalla cui presenza fuggirono il cielo e la terra, e non fu più trovato posto per loro. E vidi i morti, grandi e piccoli, che stavano ritti davanti a Dio, e i libri furono aperti, e fu aperto un altro libro, che è il libro della vita. E i morti furono giudicati in base alle cose scritte nei libri, secondo le loro opere. E il mare restituì i morti che erano in esso, e la morte e l'Hades restituirono i morti che erano in loro, ed essi furono giudicati, ciascuno secondo le sue opere. Poi la morte e l'Hades furono gettate nello stagno di fuoco. Questa è la morte seconda. E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. Per quanto riguarda quello che è scritto nel libro delle nostre opere, tutti condannati. Nessuno supera. Ma se qualcuno, nonostante quello che è scritto, viene trovato scritto nel libro della vita, non viene gettato nello stagno di fuoco. Quindi, la salvezza non è mai in base alle opere. La salvezza è in base al fatto di avere il nome scritto nel libro della vita. Allora, noi sappiamo benissimo qui che nessuno sarà salvato per le opere. Di brani ce ne sono tantissimi. Imbarazzo dalla scelta, leggo da Romani 3. Ora noi sappiamo che tutto quello che la legge dice lo dice per coloro che sono sotto la legge, affinché ogni bocca si messa a tacere e tutto il mondo sia sottoposto al giudizio di Dio, perché nessuna carne sarà giustificata davanti a Lui per le opere della legge. Mediante la legge, infatti, vi è la conoscenza del peccato. Poi Galati 2 e Galati 3, Efesini 2. Cioè, sempre che non c'è salvezza per mezzo delle opere. Giacomo 2 ci fa capire, 2:10, che un peccato basta, siamo condannati. Chiunque infatti conserva tutta la legge, ma viene meno in un solo punto, è colpevole su tutti i punti. Allora, in Apocalisse 20 abbiamo visto che gli unici che non vengono mandati al lago di fuoco sono coloro che sono scritti i loro nomi nel libro della vita. E con questo arriviamo al motivo per cui era necessario per il Cristo di morire e risuscitare. Serviva perché di natura ogni uomo è condannato. Ogni uomo è colpevole. Ogni uomo merita la condanna eterna. Le buone opere non tolgono la condanna dai nostri peccati. E nei libri in cielo sono scritti tutti le nostre opere, i nostri peccati. E per quel mezzo siamo tutti senza speranza. Ecco perché era necessario che Cristo morì e risuscitò per poter offrire la salvezza a uomini peccatori. Solo così esiste la salvezza. Solo così potevamo evitare il tormento eterno. I problemi peggiori che tu hai non sono nulla con il tormento eterno. Oh, che terribile il nostro lamentarci come se fosse già l'inferno qua, quando non esistono pesi sulla terra minimamente paragonabile al tormento eterno. Dio è santo, Dio è giusto, e il Dio deve punire i peccati di tutti gli uomini. E per questo la salvezza per merito nostro è impossibile. E così serviva un sostituto, uno perfetto che poteva morire al posto di uomini peccatori. Allora Dio aveva stabilito di salvare gli uomini. In Giovanni Gesù dice: quelli che tu mi hai dato prima della fondazione del mondo, prego per loro, non prego per gli altri. Ho salvato loro, salverò gli altri. Quelli che tu mi hai dato, in Efesini, dice, eletti prima della fondazione del mondo. Dio aveva stabilito di salvare, il problema è che tutti erano colpevoli. Ora, come salvi uomini colpevoli? Quando tu sei un giusto giudice, non puoi chiudere l'occhio. Era necessario un sostituto, era necessario un salvatore. La morte e la risurrezione di Gesù, il Cristo, erano necessarie per salvare te. Non esiste alcuna altra via per poter essere salvato. Il salario del peccato è la morte, separazione da Dio. E solamente la morte di Gesù, la separazione di Gesù dal Padre, poteva provvederti la salvezza, il perdono. E io ringrazio Dio che Gesù Cristo, Gesù il Cristo, era disposto a subire lui l'ira di Dio, era disposto ad essere separato da Dio, era disposto ad essere abbandonato da Dio per poter farci essere riconciliati con Dio. E se tu riconosci che tu sei un peccatore, e se tu credi veramente in quello che Gesù ha fatto, allora la tua condanna viene applicata su Gesù, salvandoti dai tuoi peccati per camminare in novità di vita. Gesù è morto per pagare, risorto per salvare. Capire questo, avere questo e tenere in mente questo, cosa cambia nella tua vita? Capire questo, aggrapparti a questo in modo di essere salvato e poi tenere in mente questo tutti i giorni, che cosa cambia nella tua vita quotidiana? La cosa importante è quel tenere in mente. Se tu hai ricevuto la salvezza in Gesù Cristo, se la sua morte e risurrezione valgono al tuo posto, allora puoi capire che i pesi e le difficoltà di questa vita sono di poca importanza e poco peso in confronto con l'eterno peso di gloria che ti aspetta. L'apostolo Paolo sapeva questo molto bene. Ricordate che Paolo sapeva cosa vuol dire soffrire. Paolo sapeva cosa vuol dire essere tradito, abbandonato, odiato, maltrattato, bastonato. Sapeva tutto di sofferenza per anni. Conosceva personalmente. Ma alla luce di tutte queste sofferenze, tenendo in mente che il Cristo era morto per lui, lui dichiara in 2 Corinzi 4, 16, 18, un brano che amo da 40 anni. Noi non ci perdiamo di animo, ma anche se il nostro uomo esteriore va in rovina, Paolo era messo male, non era un uomo sano e di buona salute, era messo male, pure quello interiore si rinnova di giorno in giorno. Infatti, uno che aveva sofferto terribilmente per decenni, infatti la nostra leggera afflizione che è solo per un momento. Ma cosa lo spinge a parlare della sua sofferenza molto peggio della nostra e che durava decenni, a descriverlo come la nostra leggera afflizione che è solo per un momento? Cosa lo spingeva a dire quello? Quello che dice subito dopo. Produce per noi uno smisurato, eccellente peso eterno di gloria, mentre abbiamo lo sguardo fisso non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono, poiché le cose che si vedono sono solo per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. Le sofferenze sono difficili, non lo nego. Però se teniamo la mente sull'eternità e il peso eterno di gloria che ci aspetta nella presenza di Dio, possiamo vedere le sofferenze e le difficoltà in un'altra luce, con equilibrio. Infatti, se confrontiamo i nostri pesi e problemi attuali con la sofferenza del lago di fuoco, sofferenza che era riservata per noi, ma che è stata tolta da Cristo, e se poi confrontiamo i pesi temporanei e di oggi con la gloria eterna che ci aspetta per tutta l'eternità, allora possiamo iniziare a capire che i pesi che abbiamo in realtà sono leggeri e sono momentanei. Allora, alla luce di questo, butto qualche esempio di prova. Molto spesso le prove sono legate ad altre persone. Casa, lavoro, qua, là, persone che ci creano problemi, non si comportano bene, sono pesanti da sopportare. Ma, scusate, le altre persone, per quanto ci saranno problemi? Qualche anno, e poi o loro o noi moriremo. Spesso prima di quello Dio toglie quella prova, ma anche se no, quella prova passerà sicuramente. Forse hai un lavoro stressante, una scuola stressante, ma anche questo passerà. Non può durare più di 40-50 anni, e di solito neanche quello. Cioè passerà, e per la maggioranza di noi non durerà un altro 40 anni, ma molto di meno. Passerà, sarà dimenticata. Forse soffri la solitudine, non hai veri rapporti stretti. Non hai persone vicine con cui puoi veramente aprirti. Allora, questo passerà. Ma nel frattempo vorrei incoraggiarti a pregare di diventare qualcuno che sollieva la solitudine di qualcun altro. Perché spesso uno che sta male perché non ha nessuno sta pensando a se stesso, e se dovessi piuttosto alzare gli occhi potrebbe vedere altri che hanno bisogno di essere amati e curati. Comunque c'è Cristo, nessuno è mai solo. Una difficoltà che spesso accade mentre siamo in questo corpo di carne sono i dolori fisici. Dal mal di testa che conosco io molto bene a un dolore causato da un tumore o qualche grave malattia. L'Apostolo Paolo aveva terribili dolori. Ha avuto una scheggia nella carne che non sappiamo dettagliatamente, ma era terribile, terribile, pesantissimo. Ho l'idea che era molto più pesante di quello che è normale umano, se ricordate il motivo che ce l'aveva. Era mandato da Dio, una cosa divina per farlo tanto male, per tenerlo umile. A questo riguardo, dice, ho pregato 3 volte il Signore che lo allontanasse da me, ma egli mi ha detto: la mia grazia ti basta, perché la mia potenza è portata a compimento nella debolezza. Perciò molto volentieri mi glorierò piuttosto nelle mie debolezze, affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Perciò io mi diletto nelle debolezze, nelle ingiurie, nelle necessità, nelle persecuzioni, nelle avversità, per amore di Cristo. Perché quando io sono debole, allora sono forte. In Gesù Cristo possiamo trovare la grazia di gioire nei nostri dolori, trovando in Cristo la nostra forza. Qualsiasi sia il tuo problema o la tua difficoltà, ricordati che è temporaneo e che per mezzo di Gesù Cristo hai la grazia e che hai davanti a te, se sei in Cristo, l'eternità. Senza lacrime, senza dolori, senza sofferenza, senza cordoglio, con gioia infinita. Questo è perché Gesù Cristo ha fatto quello che era necessario per poter salvare i peccatori. Che cosa ti fa rallegrare? Che cosa ti fa rallegrare? Il motivo di gioia più grande che nessuno potrà mai toglierti è il fatto di avere il tuo nome scritto nel libro della vita in cielo. Questo è il motivo di gioia più grande di qualunque benedizione che Dio ci dà sulla terra. Quando Gesù era sulla terra, mandò i 70 discepoli a predicare e a compiere miracoli. Gli ha dato il potere di compiere miracoli, e quando tornarono, questi uomini si rallegrarono perché erano stati capaci a compiere miracoli, una cosa molto, molto insolita. Certamente era un grande privilegio, però loro rallegrandosi, Gesù ha detto, non è quello per cui dovete rallegrarvi. Vi leggo da Luca 10. Ora i 70 tornarono con allegrezza dicendo, Signore, anche i demoni ci sono sottoposti nel nome tuo. Ed egli disse loro, io vedevo Satana cadere dal cielo come un fulgore. Ecco, io vi ho dato il potere di calpestare i serpenti e scorpioni, e sì tutta la potenza del nemico, e nulla potrà farvi del male. Tuttavia, non vi rallegrate del fatto che gli spiriti vi sono sottoposti, ma rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. La benedizione più grande, quello che supera qualsiasi benedizione sulla terra, è di avere il tuo nome scritto nei cieli. E per rendere questo possibile era necessario che il Cristo doveva morire, soffrire, morire e risuscitare per prendere la condanna che era tua. Ora, se tu già hai questa salvezza, non sprecare la tua vita. Uno, aggravandoti per i problemi che hai oggi, quando ben presto saranno dimenticati per sempre. Cioè, quello è assurdo. Quello è una famiglia che devono andare in viaggio, devono portare qualcuno, e il bambino voleva un certo posto, e hanno la nonna, e per causa del fatto che c'è la nonna che deve avere quel posto, non può viaggiare lì il bimbo. E si lamenta tutto quanto il viaggio. E i genitori dicono, caro figlio, scusami, il viaggio dura 3 ore. Stiamo facendo un trasloco, poi saremo lì e non dovremo mai dover rifare questo. E avremo una nuova vita meravigliosa e ti lamenti per questi 3 ore di viaggio? E non siamo meno stolti quando ci lamentiamo per le difficoltà di oggi, che sono necessarie per purificare la nostra fede. Quindi se tu hai questa salvezza, non sprecare la vita aggravandoti per i problemi che hai oggi, perché saranno dimenticati. Guarda in avanti, rallegrati del fatto che il tuo nome è scritto nel libro della vita in cielo. Trova gioia in questo. Se invece tu non hai Gesù Cristo, magari sei cresciuto in casa, ma non hai Gesù per conto tuo, non rimandare. Oggi è il giorno della salvezza. Non lasciarti ingannare. Nulla è paragonabile ad avere il tuo nome scritto nel libro della vita, perché il giudizio arriverà e tu ti troverai davanti a Dio, sentendo tutti i tuoi peccati nominati. Se non hai Cristo, sarai mandato al lago di fuoco. Ravvediti e credi in Gesù Cristo. Allora la sua morte conterà anche per te. Preghiamo. Padre, voglio ringraziarti per la salvezza che hai provveduto a grande speso, a grande, grande costo. Costava la morte di Gesù Cristo, ma non solo la morte fisica. Costava il sacrificio di Gesù, dove Gesù doveva subire la tua ira. Gesù il Santo doveva caricarsi del peccato. Gesù il Figlio di Dio, che era con te in gloria da tutta l'eternità passata, doveva spogliarsi della gloria e doveva essere abbandonato da te. E Gesù ha fatto questo perché era necessario, perché non c'era nessun'altra via per il quale gli uomini potevano essere salvati. O Padre, quanto spesso abbiamo vissuto da stolti, guardando a questa vita come quello che potrebbe, speravamo, darci soddisfazione al cuore, oppure vedendo i problemi come quello che poteva togliere la gioia. Aiutaci, aiutaci, aiutaci a capire che le sofferenze qui sono momentanee e sono leggeri, in confronto con il peso eterno di gloria che ci aspetta. aprici gli occhi e vedere sempre di più la grandezza del sacrificio di Gesù Cristo e della risurrezione, perché vuol dire che Egli ritornerà per quelli che sperano in Lui. Vogliamo vivere così. Mostrici la stoltezza quando viviamo per qualcosa di oggi, o quando ci battiamo giù per qualcosa di oggi. Mostrici la grandezza di avere i nostri nomi scritti nel libro della vita in cielo. O vogliamo gioire nel nostro Signore Salvatore? Ti prego questo, nel suo nome. Amen.